Permettetemi innanzitutto di ringraziare il signor Arkady Mamontov e il dottor Dmitry Toropov e la redazione di Rossiya per avermi invitato con questa intervista. Rivolgo il mio saluto a voi tutti e ai vostri telespettatori. Sappiamo da un'analisi degli eventi che la crisi ucraina è stata pianificata da anni, sin da prima dell'Euromaidan. A questa operazione di regime change non era ovviamente estraneo il Deep State americano, per il tramite del Dipartimento di Stato e della CIA. Chi si è mosso con questa disinvoltura nell'interferire nelle questioni interne di uno Stato sovrano considerava la questione religiosa come strumentale alla destabilizzazione interna dell'Ucraina e per ottenerla si è mosso con largo anticipo anche su questo fronte. Come ottenere dunque un conflitto religioso? Semplice, facendo sì che la Chiesa ortodossa ucraina si separasse canonicamente dalla Chiesa russa e fosse considerata autocefala. Sappiamo che nel 2018 il Dipartimento di Stato americano ha stanziato 25 milioni di dollari al Patriarca di Costantinopoli quale incentivo per il riconoscimento dell'autocefalia della Chiesa ucraina in scisma dalla Chiesa russa, che Bartolomeo concesse questa autocefalia nel gennaio 2019. All'epoca il segretario di Stato americano Mike Pompeo, con un'ingerenza nelle questioni interne alla Chiesa ortodossa, espresse il sostegno degli Stati Uniti alla Chiesa ucraina. La questione, a mio parere, non è se il patriarcato avesse diritto di concedere l'autocefalia, ma perché lo abbia fatto. Se posso fare un parallelo con la Chiesa Cattolica, mi pare che un'operazione analoga sia stata condotta da Jorge Mario Bergoglio nei riguardi delle diocesi tedesche, in occasione del recente sinodo sulla sinodalità. Egli ha creato le premesse di uno scisma consentendo alle diocesi un'autonomia in materia dottrinale e morale che esse non hanno e non possono avere. E i vescovi di quelle diocesi hanno approvato la benedizione delle unioni omosessuali, il conferimento di ruoli ministeriali alle donne, la legittimazione dell'ideologia LGBTQ e del gender. E adesso che alcuni rari vescovi insorgono contro queste deviazioni, la Santa Sede tace, perché era esattamente questo ciò che si prefiggeva. Stiamo assistendo a un piano eversivo compiuto da colui che Cristo ha costituito capo della Chiesa per confermare i fratelli nella fede e non per diffondere l'eresia e il vizio. Ne ha il diritto? No. Hanno questo diritto i vescovi tedeschi? No. Perché l'autorità del Papa e dei vescovi è vincolata alla verità insegnata da Cristo, ed è nulla non appena se ne discosta. Ritengo che il patriarca di Costantinopoli abbia agito nello stesso modo, con i medesimi scopi e ispirato dai medesimi poteri. La persecuzione da parte del governo di Kiev, dei monaci, del clero e anche dei fedeli legati al patriarcato di Mosca, dimostra che l'operazione è di natura politica. D'altra parte, come lei stesso riconosce, le decisioni di Kiev sono prese sempre su indicazione del Deep State americano. Se la questione fosse stata esclusivamente religiosa, lo Stato avrebbe dovuto tenersene fuori, come dovrebbe accadere negli Stati che si dicono laici e che considerano Stato e Chiesa indipendenti e sovrani. Se il governo di Kiev considera la Chiesa russa in Ucraina come un'emanazione del governo russo, con questo rivela parallelamente la convinzione che la Chiesa ortodossa ucraina sia a sua volta una Chiesa di Stato, asservita al governo, e che per questo essa possa svolgere un ruolo di controllo dei fedeli ucraini. E questo è ciò che ha fatto Pechino con l'accordo segreto con la Santa Sede, che nomina a capo delle diocesi vescovi filogovernativi e comunisti, continuando impunemente la persecuzione contro i fedeli della Chiesa Cattolica Romana. Questi fenomeni sono sempre avvenuti nel corso della storia. Quando il potere civile si sente minacciato dal potere ecclesiastico, penso ad esempio a quanto avvenuto durante la Rivoluzione francese e di nuovo nel 1848 in Francia e in Italia, o nella Russia comunista di Stalin, o in Messico alla fine degli anni 20, o in Spagna negli anni 30. La persecuzione del clero è uno dei primi modi con cui l'autorità civile cerca di reprimere il dissenso. D'altra parte, i cristiani sono sempre stati perseguitati dai regimi totalitari, perché il Vangelo è considerato pericoloso per chi vuole sostituire la legge di Dio con la legge degli uomini. Citerei il caso emblematico dello scisma anglicano, che nasce non tanto da una questione teologica, ma dalla volontà di Enrico VIII di sottrarsi all'autorità spirituale del Romano Pontefice e divorziare dalla sua legittima consorte Caterina d'Aragona. Con questo atto di sopraffazione del potere temporale sul potere spirituale, il sovrano inglese si dichiarava capo supremo in terra della Chiesa d'Inghilterra, col vantaggio di appropriarsi dei beni e delle entrate sino ad allora spettanti alla Santa Sede e di controllare le nomine dei vescovi. Una simile operazione era venuta pochi anni prima in Germania, dove i principi tedeschi appoggiarono l'eretico Martin Lutero non tanto perché condividessero i suoi errori dottrinali, ma perché vedevano in essi un pretesto per incamerare i beni della Chiesa, sia per la pseudo-riforma protestante, sia per lo scisma anglicano. L'autorità civile si costituiva un contraltare ecclesiastico all'autorità del Papa e dei Vescovi, così da indebolirne il potere e rafforzare il proprio. Rispondo con le parole di Cristo: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Questo precetto ci insegna che l'autorità civile e quella religiosa hanno due compiti di azione ben distinti e separati. Da un lato, il buon governo dello Stato per la concordia dei cittadini, e dall'altra il governo dei fedeli per la loro santificazione. Sono due finalità distinte, una temporale e una spirituale. Ma entrambe le autorità devono avere comunque Cristo come modello. Cristo Re per i governi civili e Cristo Pontefice per la Chiesa. La rivoluzione, tanto quella del liberalismo massonico quanto quella del comunismo ateo, ha sovvertito questo ordine sociale ed è per questo che da due secoli, e prima ancora nella Germania divisa dalla eresia protestante, le autorità secolari hanno interferito nelle questioni della Chiesa. Ciò è dovuto all'aver fatto derivare il potere temporale dal popolo, sottraendolo a Cristo, da una parte deificando l'individuo come vuole l'ideologia liberale e dall'altra deificando la collettività come vuole l'ideologia comunista. Oggi assistiamo all'alleanza tra questi due errori, che sono teologici oltre che filosofici e politici, nella divinazione dell'elite sinarchica del nuovo ordine mondiale, che unisce il relativismo liberale e il liberismo economico al collettivismo socialista. E questa alleanza infernale, che in Occidente sta distruggendo il tessuto sociale e religioso delle nazioni, è necessariamente anticristiana e anticristica, perché nega la signoria di Cristo sui singoli e sulle società. È satanica, come evidenziato recentemente dal presidente Vladimir Putin. Non conosco quale sia il coinvolgimento dell'amministrazione Biden e dei servizi segreti nelle vicende religiose ucraine. Sappiamo invece delle mail di John Podesta, pubblicate negli scorsi anni, che il ruolo che il Deep State americano ha avuto un ruolo determinante nel provocare una rivoluzione colorata in seno alla Chiesa Cattolica, giungendo ad auspicare un cambiamento della dottrina e della morale, da ottenersi tramite la sostituzione di Papa Benedetto XVI con un Papa progressista. Ricorderete che alla vigilia dell'abdicazione di Papa Ratzinger la lobby finanziaria globale aveva bloccato le transazioni bancarie del Vaticano, che immediatamente dopo, il 12 febbraio 2013, il sistema SWIFT fu riattivato. L'azione del Deep State fu aiutata dalla Deep Church, che, come ammise il defunto cardinale Gottfried Daniels allora arcivescovo di Malines-Bruxelles, organizzò tramite la mafia di San Gallo le elezioni di Bergoglio, il quale, a differenza di Benedetto XVI, è totalmente allineato all'ideologia globalista. Non parlerei quindi di un'azione degli Stati Uniti, ma di quella parte corrotta e eversiva che viene detta per brevità Deep State, che ha preso il potere in America in quasi tutte le nazioni aderenti alla NATO, all'Unione Europea, all'OMS, al World Economic Forum. E questo stesso argomento, a mio parere, vale anche per l'Ucraina, il cui corrotto regime, appoggiato da movimenti estremisti di chiaro stampo neonazista, si è asservito all'elite globalista per interessi personali, mentre il popolo ucraino viene mandato al macello in prima linea in una guerra che si sarebbe potuta evitare semplicemente facendo rispettare gli accordi di Minsk. Il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, è ben noto per essere totalmente asservito al disegno dell'ONU e dell'elite globalista. Non è un caso che sia in ottime relazioni con Jorge Mario Bergoglio. Sappiamo bene che la sede di Costantinopoli è da tempo nelle mani della massoneria. Erano insigniti del 33° grado del rito massonico antico scozzese e accettato tanto il patriarca Atenagora quanto il suo predecessore Melitios Metalsakis, e in ambienti massonici si è più volte ventilato che anche Giovanni XXIII III, quando era nunzio apostolico a Istanbul, sia stato affiliato a una loggia. Non mi stupisce quindi che Bartolomeo, obbedendo agli ordini del Deep State, che controlla il Dipartimento di Stato americano e la CIA, possa aver riconosciuto l'autocefalia della Chiesa ortodossa ucraina non per ragioni canoniche, ma politiche. Esattamente per lo stesso motivo per cui Paolo VI, nel 1964, soppresse in chiave ecumenica il patriarcato latino di Costantinopoli, eretto nel 1205. Ricordo che il 3 novembre del 2009 l'allora presidente americano Barack Obama incontrò il patriarca Bartolomeo I per parlare di salvaguardia dell'ambiente e per promuovere la riapertura della scuola teologica ecumenica di Alkink in Turchia, dopo i falliti tentativi negli anni 90 da parte di Madeleine Albright e Bill Clinton. Se ho ben compreso le dinamiche interne dell'ortodossia, la Chiesa russa costituisce, per così dire, la parte tradizionalista della compagine ortodossa, mentre quella di Costantinopoli è progressista, infiltrata dalla massoneria, manovrata dal Deep State e favorevole al dialogo interreligioso e persino all'ideologia ambientalista. Sembra di vedere la versione fanariota del Vaticano di Bergoglio. Faccio notare che il movimento ecumenico volto a preparare l'avvento della religione dell'umanità, auspicata dalla massoneria, iniziò nell'Ottocento con i protestanti e come tale fu severamente condannato dai romani pontefici fino al Concilio Vaticano II, per poi allargarsi negli anni 60 del Novecento alla Chiesa Cattolica e alla Chiesa Ortodossa, avvalendosi di massoni infiltrati ai vertici delle rispettive gerarchie. E quando parliamo della massoneria, parliamo di elite globalista e di nuovo ordine mondiale. Credo che ciascuno di noi sia in grado di comprendere quanto è avvenuto in Ucraina negli ultimi anni, semplicemente sulla base dei fatti. È un fatto che la NATO si era impegnata a non espandersi a est. È un fatto che la rivoluzione dell'Euromaidan è stata condotta con il supporto del Deep State americano, in particolare di Victoria Nuland e di altri suoi complici. È un fatto che il protocollo di Minsk non è stato rispettato. E abbiamo sentito leader di spicco, come l'ex cancelliera Angela Merkel o l'ex presidente francese François Hollande, ammettere che lo scopo di quell'accordo era di dar tempo all'Ucraina di armarsi. È un fatto che alla vigilia dell'operazione militare speciale la Federazione Russa aveva chiesto di rispettare l'indipendenza del Lugansk e del Donetsk assieme all'autonomia del Donbass. Se il presidente Vladimir Putin ha deciso di difendere i russofoni dalle ripetute e continue aggressioni del governo di Kiev, questo non è certo avvenuto all'improvviso. Al contrario, mi pare evidente che fosse esattamente questo che la NATO voleva ottenere dopo oltre un decennio di provocazioni. La guerra in Ucraina è stata pianificata sin dalla Rivoluzione Colorata del 2014, alla quale non fu estraneo nemmeno il sedicente filantropo George Soros, assieme all'intera cabala globalista. Chi ha voluto la guerra doveva, da un lato, sostituirsi alla Federazione Russa nella fornitura di energia alla maggior parte dei paesi europei, per poi subentrarvi con un'operazione di scandalosa speculazione. Il costo del gas, oggi fornito dagli Stati Uniti, è enormemente superiore a quello a cui era venduto prima del febbraio 2022. Ma questo era strumentale a due obiettivi paralleli. Il primo era impedire un'alleanza tra le nazioni europee e la Federazione Russa, balcanizzandola e cercando di isolarla tramite operazioni di regime change e tramite primavere colorate, come è avvenuto in Ucraina e come si è provato a fare in Georgia. Questo primo obiettivo è fallito, come è fallito il tentativo di far cadere il presidente Putin. Al contrario, stiamo assistendo alla costituzione di un mondo multipolare, ad esempio con i BRICS, in cui la de-dollarizzazione sta mettendo nell'angolo gli Stati Uniti. Ma questo processo non dovrebbe, a mio parere, far pagare al popolo americano le colpe di un governo eversore asservito all'elite globalista. Il secondo obiettivo doveva essere la distruzione del tessuto economico dell'Europa, non solo in chiave antirussa, per consentire che le sanzioni si ritorcessero anzitutto contro i paesi dell'Unione Europea, indebolendoli e costringendoli forzatamente alla cosiddetta transizione green, basata sulla frode del cambiamento climatico. Ma per giungere a questo, dopo le prove generali con la farsa pandemica dei due anni precedenti, occorreva che alla Casa Bianca vi fosse un fantoccio del Deep State, ed era quindi necessario estromettere il presidente Donald Trump con la frode elettorale. Tra l'altro Joe Biden, essendo ricattabile per via degli scandali suoi e di suo figlio, aveva tutto l'interesse di nascondere il proprio coinvolgimento nei biolaboratori ucraini e forse anche negli orrori del traffico di minori per alimentare la lobby internazionale dei pedofili, della predazione di organi e il lucroso mercato delle maternità surrogate. Ciò è stato possibile grazie ad un vero e proprio colpo di Stato globale, condotto con la cooperazione di molti governi, i cui leader sono significativamente emissari del World Economic Forum e di altri enti privati sovranazionali, tutti gestiti da una ben identificabile cupola di eversori privi di legittimazione popolare, con l'appoggio di gruppi finanziari altrettanto identificabili. I popoli occidentali, salvo rarissime eccezioni, sono ostaggio di governanti venduti all'elite globalista, che ha come scopo l'instaurazione di una sinarchia totalitaria che prelude all'instaurazione del regno dell'Anticristo. Da questo comprendiamo anche l'odio verso Dio, verso la religione, la famiglia, la vita. L'America è una nazione relativamente giovane, se la confrontiamo con i millenni di storia di altre nazioni. Questo implica due considerazioni, una positiva e una negativa. Quella positiva è che vi è una certa ingenuità nella coscienza del popolo, che rimane essenzialmente ancorato a valori, non li chiamerei principi, a valori tradizionali, la famiglia, la patria, la religione. Quella negativa è che l'assenza di una solida eredità spirituale e culturale è spesso colmata da un pensiero non identitario e spesso incline a lasciarsi contaminare dall'ideologia liberale e massonica che domina le classi dirigenti e in particolar modo la sinistra Dem. Inoltre vi è una sorta di persuasione che l'America sia in qualche modo lo sceriffo del mondo e questo si scontra con la legittima sovranità delle altre nazioni. L'attuale crisi economica e politica provocata dal colpo di Stato del Deep State potrà aiutare gli americani a prendere coscienza della necessità di una profonda riforma interna. Questa riforma sarà certamente possibile se il presidente Donald Trump verrà rieletto e potrà liberare questa grande nazione facendola entrare nell'alleanza multipolare dei popoli. Ancora una volta è l'autorità che deve tornare ad essere un servizio alla comunità per il bene comune e non uno strumento di accentramento di un potere eversivo che nessuno ha eletto e nessuno vuole. Questa è una domanda semplice e complessa allo stesso tempo. Direi che il principio etico degli Stati Uniti risente fortemente della mentalità protestante che si è instaurata in America nell'Ottocento grazie appunto, come dicevo, allo strapotere della massoneria. I cattolici americani, immagino anche gli ortodossi, si sono abituati a convivere con questa idea, che si traduce in un primato dell'azione e del successo imprenditoriale rispetto al pensiero filosofico e alla cultura non monetizzabile. Nella mentalità protestante, il successo economico è un segno di predestinazione e come tale finisce per legittimare, come ha effettivamente fatto, anche la vessazione dei deboli, considerati perdenti, losers, e come tali non predestinati da Dio alla salvezza. Non è un caso che la ricchezza sia concentrata nelle mani dei WAPS, White Anglo-Saxon Protestant, e che molti immigrati, ad esempio irlandesi o italiani, abbiano avuto sempre un ruolo marginale. Questa tendenza conobbe un'inversione di rotta negli anni 50, quando, sotto il glorioso pontificato di Pio XII, il cattolicesimo americano conobbe un significativo risveglio e le conversioni alla Chiesa di Roma aumentarono enormemente. Purtroppo, questa parentesi si chiuse con il Concilio Vaticano II, che rappresentò in qualche modo una protestantizzazione, almeno parziale, dei cattolici e diede luogo a quell'alleanza nefasta tra Deep State americano e Deep Church, tra i cui esponenti possiamo contare personaggi politici come Joe Biden, Nancy Pelosi, John Kerry e personaggi ecclesiastici come l'ex cardinal McCarrick, i cui eredi sono tuttora ben radicati nelle istituzioni. Va riconosciuto che l'apostasia della Chiesa bergogliana ha aperto gli occhi a molti fedeli. Stiamo assistendo in America al risveglio di molti cattolici che si riconoscono nella fede tradizionale, significativamente nel momento in cui essi sono fatti oggetto di una persecuzione congiunta della Deep Church e del Deep State, al punto che l'FBI li tiene sotto controllo, considerandoli domestic terrorists. La situazione della Chiesa russa in Ucraina è per certi versi speculare, ma molto più grave a quella che ho appena descritto per la Chiesa cattolica tradizionale negli Stati Uniti. Come ho detto, si tratta di personaggi politici appartenenti al Deep State, infiltrati in tutte le istituzioni dello Stato e nei media. Il loro potere è enorme, come enormi sono i loro mezzi economici, perché finanziati da gruppi di investimento potentissimi come Vanguard, BlackRock, nelle mani di un numero ristretto di famiglie a schiena zitta, come schiena zitta è lo stesso Zelensky. Il loro obiettivo è il potere, visto che il denaro lo creano e lo possiedono già. Un potere che deve diventare globale, come vediamo anche oggi, e che per realizzarsi nel nuovo ordine mondiale richiede necessariamente la distruzione del cristianesimo, anche di quello protestante. Vi è inoltre un'alleanza tra potere ideologico e potere economico, ossia tra chi vuole dominare il mondo per instaurare la tirannide sinarchica e chi ha come scopo il vero profitto. Per questa ragione, le guerre promosse dagli Stati Uniti e dalla NATO nel corso del Novecento ed in questo secolo sono state progettate in vista del governo unico mondiale e della cancellazione delle sovranità nazionali, ma sostenute da chi in quei conflitti vedeva e vede enormi opportunità per arricchirsi e per indebolire gli altri stati. Le denunce di parlamentari ucraini sulla corruzione del governo di Kiev e sull'arricchimento personale dei suoi membri, che continuano a ricevere somme esorbitanti dal traffico di armamenti e da altre attività illecite, dimostrano che coloro che ricoprono ruoli di potere nelle nazioni occidentali, anziché tutelare i cittadini, si trovano in un gravissimo conflitto di interessi. Non credo vi siano nazioni che possono oggi rivendicare questo titolo, e certamente non gli Stati Uniti, finché rimangono ostaggio degli eversori del Deep State, dell'ideologia woke, della teoria LGBTQ e di tutte le aberrazioni che conosciamo. Certo, ogni nazione, essendo composta da persone che possono essere buone, orientate al bene e orientate al bene, può essere usata dalla provvidenza di Dio per i suoi piani. Anche l'impero romano, che pure perseguitò i cristiani, creò con le sue conquiste le premesse per la diffusione del Vangelo nel mondo. Ma questo compito non è appannaggio esclusivo di una nazione. La Federazione Russa, ad esempio, si sta ponendo in questo momento come un argine al Great Reset, quantomeno nell'opporsi alla perversione dei costumi e alla corruzione dei popoli portata avanti dall'ideologia globalista. A mio parere sarebbe auspicabile che questa comune opposizione al nuovo ordine mondiale fosse affrontata non accentrando il potere e riducendo i propri alleati a vassalli o a colonie, come fa la NATO, bensì riscoprendo l'importanza delle sovranità nazionali, della comune eredità cristiana, del comune patrimonio di cultura e civiltà che in 2000 anni è stato promosso e reso fecondo dalla fede in Gesù Cristo. Se i popoli riconoscono Gesù Cristo come loro re, se le leggi delle nazioni sono conformi alla legge naturale inscritta nel cuore di ogni uomo e ai comandamenti di Dio, esse non hanno bisogno di sopraffarsi né di affermare il proprio potere sulle altre. L'ordine cristiano, a prescindere dal sistema di governo che i cittadini si scelgono, è l'unico che tuteli il bene comune di tutti i popoli, recando loro la luce del vero Dio. D'altra parte, la pretesa laicità dello Stato si è dimostrata essere una frode, con cui si emargina il cristianesimo dalla società per sostituirlo con la religione globalista dell'ecologismo, della cancel culture, della sostituzione etnica, della dittatura sanitaria. Credo che sia questo l'approccio multipolare a cui richiama spesso il presidente Putin: rispettare l'identità e le libertà dei popoli, uniti dalla comune eredità cristiana. Evitare il peccato implica riconoscere una norma morale trascendente e di conseguenza un divino legislatore. Significa in sostanza condurre la vita privata e pubblica nell'ambito dell'ordine soprannaturale che Dio ha stabilito. Da due secoli ormai gli stati hanno rifiutato di riconoscere pubblicamente la signoria di Cristo sulle società. L'Occidente cristiano si è dovuto confrontare con un processo di secolarizzazione che ha coinvolto e visto anzi come protagonista quella Deep Church che si è infiltrata sino ai vertici della Chiesa Cattolica e che con il Concilio Vaticano II ha sostanzialmente cancellato la dottrina della regalità sociale di Nostro Signore, riducendo la pratica della fede ad una questione privata, come già accaduto 4 secoli prima con l'eresia protestante. Questa secolarizzazione ha avuto come esito il venir meno dell'ordine sociale che consentiva ai singoli fedeli e cittadini di vivere secondo i comandamenti e ha quindi favorito il dilagare dell'immoralità, del peccato, della corruzione. Perché dove lo Stato non tutela la morale pubblica ed anzi promuove tutto ciò che è contrario alla legge di Dio e di natura, è estremamente difficile rimanere fedeli alla pratica religiosa. E questa è l'ulteriore dimostrazione che la laicizzazione della società non aveva come scopo il garantire libertà alle religioni non cristiane, ma di scardinare l'ordine sociale e cancellare ogni retaggio cristiano, non solo dalle leggi, ma anche dalla vita quotidiana. Non vi è dubbio che le divisioni sono opera del diavolo, principe della rivoluzione e del caos. La Santa Chiesa, come sappiamo e crediamo, è una, ossia unica, come unica è l'arca che Cristo ha posto in terra per la salvezza degli uomini. Se il corpo ecclesiale patisce le ferite della divisione e dello scisma, ciò avviene perché il nemico del genere umano, Satana, vuole trascinare con sé quante più anime possibile nella dannazione eterna. Separarsi dalla Santa Chiesa significa abbandonare la famiglia soprannaturale nella quale siamo stati concepiti alla grazia, credendo di poterci difendere con mezzi umani dall'assalto furioso del nemico. Significa credere di poter rinunciare alla verità dell'Eterno Padre, incardinata nel Divin Figlio e vivificata dallo Spirito Santo. Ma questo è un grave peccato di orgoglio che ci rende ancora più deboli nel resistere al male. Deutschland über alles era una frase patriottica dell'inno dell'impero asburgico, che poi il nazionalsocialismo ha fatto propria in chiave ultranazionalista, conformemente a quell'eredità protestante cui accennavo poc'anzi, che pone lo Stato al di sopra di tutto. Ma mentre nell'impero austro-ungarico, pur essendo cattolico, questo impero riconosceva libertà ai popoli e alle culture che lo componevano, secondo i principi cristiani di buon governo, il totalitarismo nazista mirava a creare le basi ideologiche che legittimassero una supremazia etnica, quella della razza ariana, al di sopra dei popoli. Questa visione, dopo decenni di deplorazione degli eccessi del nazismo, è oggi tornata in auge in una chiave ancor più distruttiva, perché attribuisce una superiorità morale alla religione globalista, all'ideologia woke, alla cancel culture, facendo sì che tutto ciò che non è conforme ai precetti di questo pensiero totalitario sia considerato eretico e che quanti non si adeguano adesso siano indegni di far parte del consorzio civile. Non c'è da stupirsi se i principali teorizzatori di questa ideologia siano legati culturalmente e in certi casi addirittura da rapporti di parentela con gli ideologi del nazismo. A titolo di esempio, Adolf Heusinger, capo dell'Operation Weisslung dal 1940, che aiutò Hitler nella pianificazione dell'invasione della Polonia, Norvegia, Danimarca e Francia, dal 1961 al 1964 fu presidente del Comitato della NATO a Washington. E quel che maggiormente sconcerta è che questa riproposizione di principi neonazisti sia sostenuta e finanziata dal mondo Ashkenazita, di cui sono esponenti molti leader politici e personaggi di spicco del globalismo, con l'apporto di movimenti neocon filosionisti, presenti soprattutto negli Stati Uniti e legati al deep state americano. Il ruolo dei politici, ieri come oggi, è di impegnarsi per il buon governo e per la difesa dei propri concittadini dal colpo di Stato globalista. A ciò sono chiamati indistintamente tutti i politici di tutte le nazioni, ma in particolare di quelle che si trovano ostaggio dell'elite eversiva del nuovo ordine mondiale. Essi dovrebbero chiedersi: cosa dirò a Cristo quando mi troverò dinanzi a Lui per essere giudicato? Occorre, lo ripeto da tempo, che si costituisca un'alleanza antiglobalista che unisca tutti i popoli con i loro leader in un'azione di opposizione e resistenza all'instaurazione del nuovo ordine mondiale, al Great Reset, all'Agenda 2030, ai suoi punti programmatici. Questa alleanza dovrebbe avere come scopo la denuncia del colpo di Stato globale e dei suoi artefici, la riappropriazione delle sovranità nazionali, ivi compresa la sovranità monetaria, e il boicottaggio sistematico di tutto ciò che erode le libertà individuali, imponendo modelli e stili di vita distruttivi. È indispensabile porre un freno alla follia del gender, alla corruzione dei bambini, alla dissoluzione della famiglia, alla cancellazione della civiltà cristiana, alla schiavizzazione degli individui. Occorre parimenti che chi governa lo Stato non sia ricattato dalle lobby finanziarie o da gruppi di potere più o meno occulti, punendo con leggi severe i conflitti di interesse che rendono possibile il tradimento dei popoli. Questa alleanza sarebbe, a mio parere, un'ottima premessa per il ristabilimento della pace delle nazioni, oggi dilaniate dai conflitti causati dall'elite globalista, e potrebbe unire in questa battaglia di verità e di libertà anche i leader politici di paesi i cui governi si dichiarano oggi nemici della Federazione Russa e dei suoi alleati. L'umanità potrebbe e vorrebbe vivere senza guerre. Il crollo del consenso popolare per i leader guerrafondai della NATO e le centinaia di manifestazioni contro la guerra in Ucraina, tra le altre, che si tengono in molti stati europei, ne sono la prova. Ma finché la guerra verrà considerata come uno strumento non per ripristinare la giustizia o difendersi da un attacco, poiché in questo caso sarebbe legittima, ma per imporre un modello distopico di società tirannica in vista del nuovo ordine mondiale ai danni dei cittadini, nessuno di noi potrà sottrarvisi e ne saremo tutti vittime. Ripeto, l'eliminazione dell'elite eversiva globalista è imprescindibile in vista di una pacifica convivenza tra i popoli. L'ha detto anche il presidente Donald Trump recentemente, e mi pare che una tale dichiarazione lo renda un interlocutore privilegiato del presidente Putin per aprire un tavolo di pace che abbia come scopo principale l'estromissione degli emissari del Deep State e del World Economic Forum dai governi nazionali, dalle organizzazioni sovranazionali che del Deep State sono una pericolosa emanazione. Come vescovo e successore degli apostoli, mi rivolgo ai russi e agli ucraini nel nome di Gesù Cristo Re e della tutta santa Madre di Dio, aiuto dei cristiani. Pregate con fede in questo periodo benedetto in cui celebriamo i santi misteri della passione, morte e risurrezione del Salvatore, per implorare la pace. Una pace che non può che venire da Cristo, Principe della pace. Siate consapevoli che la minaccia che incombe sul mondo viene dall'abbandono dei comandamenti di Dio, dalla ribellione alla legge eterna voluta dal Signore per il nostro bene e per la nostra salvezza eterna. Il Signore ha detto: «Senza di me non potete fare nulla». Pregate con fiducia, cari fratelli in Cristo. Pregate alla Regina della Pace perché interceda presso il trono di Dio e implori per tutti noi la pace vera, Pax Christi in Regno Christi, la pace di Cristo nel Regno di Cristo. Pregate perché lo Spirito Santo Paraclito susciti sentimenti di verità e di giustizia nei governanti di tutte le nazioni, portandoli ad un sussulto di dignità e di lealtà verso i loro concittadini, inducendoli a liberarsi dalla soggezione a poteri che nessuno vuole, che nessuno ha eletto e che hanno come unico scopo cancellare Cristo dal mondo e dannare le anime che egli ha redento col proprio sangue. Pregate perché il Signore susciti tra di voi leader onesti e coraggiosi, che abbiano a cuore il bene comune e non gli interessi dei cospiratori. Ma soprattutto, cari amici, iniziate da voi stessi. Fate che il Signore regni anzitutto nei vostri cuori, nelle vostre famiglie, nelle vostre comunità. Rimanete nella grazia di Dio, perché nessuno potrà mai togliervi l'amicizia con il Signore, che è l'unico sommo bene e che in tutte le avversità non vi farà mai mancare il suo santo aiuto. Gesù Cristo ha detto: sarete miei amici se farete quello che vi comando. Ecco, nell'obbedienza al Vangelo è custodito il segreto perché la pace regni nei cuori, nei nostri cuori e nella società. Il Signore vi benedica tutti.